È suggestivo, mi pare significativo che l'inaugurazione più appassionata della protesta contro l'inumano, il ruggito contro l'ingiustizia, sia nata da una certa idea del divino, quella di un Dio che a sua volta ha una certa idea dell'umano. Hai capito? Cioè, il profeta in realtà difende l'uomo o accusa la disumanità dell'uomo nel nome di una certa idea di Dio, perché questo Dio ha una certa idea dell'uomo. Il Dio unico ha cominciato a venire al mondo grazie a una potente rivendicazione di umanità. Non è venuto come lo spaventapasseri a dire io sono Dio, no? È venuto nella misura in cui noi abbiamo capito che bisognava essere più umani, capito? Gli scrittori della Bibbia espliciteranno questo nel Decalogo e in maniera significativa ne faranno risalire la paternità al Dio del Sinai e al modo di vita nomade, no? Ma quello che mi pare proprio meraviglioso, no? Io non lo uso mai questo aggettivo, stavolta mi esce, è che l'idea di un unico supremo è nativamente, cioè dal momento in cui viene al mondo, no? È dotata di questa vocazione umanistica, umana appunto. Fin dalle prime righe della Bibbia si rivela la nozione di un Dio che si implica nel destino degli uomini. L'idea di un Dio che vuole appassionatamente che il suo popolo viva e che per questo non perda i valori della solidarietà e della nobiltà morale. Cioè, si potrebbe dire che questo Dio tre volte santo impegna tutta la sua trascendenza, tutta la sua santità, nel far diventare un po' uomo questo qui. Il Dio Santo amerebbe trovare un po' di nobiltà e di grandezza nella sua creatura preferita. Si potrebbe tradurre così i testi della creazione, no? Amerebbe potervisi riconoscere. Questa è l'immagine, no? Figlio, vuol fare figlio. Vedete come sotto gli eventi storici che minacciano la distruzione di tutta la storia entusiasmante, secondo i profeti di questo popolo, sono stati condotti da Yahweh, no? Hanno conosciuto Yahweh. Vedono in realtà la più grande minaccia per questo popolo è il pericolo di perdere la loro fede per i loro disordini morali di fronte alle ambizioni umane, che rivelano la desolazione di un Dio che vede l'ineluttabile, sta accadendo l'ineluttabile. C'è la frittata di tutta la conversazione di Dio con l'uomo, no? Quindi non è, per esempio, se qualcuno di noi è preoccupato dell'immoralità della società attuale, dello svuotamento delle evidenze etiche, della falsità, della corruzione, della manipolazione in cui siamo. Cioè, non è che uno può dire, vabbè, va male il mondo, ma tanto Dio si salva. Eh no. Beh, certo, forse avrà qualche angolo in cui si salva, ma dico, per quanto riguarda la sua storia con noi, si rovina questa storia. C'è da difendere Dio. Mi fa ridere quando mi fanno capire che non dovrei accennare mai a niente che riguardi la vita della società, della politica, hai capito? Perché nessuno ha il diritto di stare da una parte. soprattutto se è un prete. Però me lo dicono in faccia, facendo vedere chi sono. Allora l'intuizione più forte, testimoniata da questi primi scritti della Bibbia, è quella di un'implicazione del divino nell'umano, per sostenere e promuovere l'umano. Yahweh è vicino all'uomo. Per il momento il beneficiario di questa incredibile sollecitudine di Dio è il popolo di Israele, ma è chiaro, vedremo la maturazione poi secondo Isaia, l'universalismo, è chiaro che un tale Dio non può essere razzista, non può essere appunto di una nazione. Quello che è, mi pare prezioso, è che questo Dio unico ha cominciato a rivelarsi con una vocazione connaturale all'uomo. A volte, lo dice Neher, il grande studioso dell'essenza del profetismo, si potrebbe dire che è la tentazione di Dio, l'antropotropismo di Dio. Cioè il movimento verso l'uomo di Dio, è la tentazione di Dio, hai capito? Non resiste. Vedete come si prepara l'incarnazione, no? È l'incarnazione, no? Si prepara. Se no si fa dell'evento di Gesù una specie di magia. Ciò che farà dire a Giovanni appunto che il Verbo era in principio, e che quindi in qualche maniera, perché il Verbo è Gesù, non è che c'è il Verbo in Gesù, è Gesù. E quindi si può dire in qualche maniera, teologicamente mi pare ineccepibile, che l'uomo è da sempre in Dio, magari solo pensato, come dice gli Efesini. Ma... cioè Dio ha dell'umano da sempre, sente l'umano da sempre, capito? E poi ci accusano per questo eccessivo antropocentrismo, pretendere che Dio sia proprio così innamorato di noi. E vabbè, vengono in mente tante cose, anche dell'ecologismo, dell'evoluzionismo, ci accusano di aver messo troppo al centro l'uomo, che è un fenomeno laterale. Allora, noi abbiamo Gesù di mezzo, cari amici scienziati, Capite? Non è falso immaginare che Dio ha pensato da sempre a questo pezzettino di universo, ha pensato a noi, ha pensato alla Madonna, ha pensato a... non è... o no? Insomma, dai, lasciami sta roba qui, dai. Vabbè, ci fermiamo, dai, ci fermiamo, perché non ce la facciamo a aprire... Dunque noi finora in questa seconda indagine dentro la nascita del monoteismo, la nascita di Dio, abbiamo toccato con due premesse lo sfondo storico, la situazione storica, il fenomeno del profetismo, e poi siamo entrati invece a elaborare la religiosità di questo primo stadio del profetismo. Il Dio unico, questo Dio innamorato di umanità. E adesso dovremmo esplicitare quale Dio si afferma nel profetismo, no? Ma magari la volta prossima, dai, non buttiamo lì le cose troppo di corsa. Dai, abbiamo qualche minuto per... scambiarci qualcosa.
Niente, una delle tante cose, però per adesso proprio forse la più per me anche sconcertante, è che dei due tratti del monoteismo, così come adesso, insomma, di nuovo ce lo siamo visti così un po' affiorare, delineare, è questo dell'indignazione di fronte all'ingiustizia, e mi sembra così, come dire, un dato assoluto, è molto lontano dal nostro, almeno dal mio, e però mi sembra anche di avvertire così intorno nella realtà che viviamo. Quindi questo assoluto tanto lontano dal nostro modo molto relativo di rapportarci alle tante ingiustizie. Non so, mi sento proprio, anche se da sempre, come dire, il cristianesimo mi ha aiutato ad esprimere una specie di istinto di ribellione contro certe cose, di desiderio di intervenire, di partecipare, di fare, però nonostante tutto il corredo, ecco, che uno può avere alle spalle, poi io mi trovo ad avere molte volte, soprattutto in questi ultimi tempi, come un'insofferenza, come addirittura anche un'indifferenza. Forse perché il nostro mondo, tra l'altro, ci subissa in certi momenti, come dire, sul piano dell'informazione, sul piano delle immagini, sul piano, no, così, delle notizie, di tutto questo mare ingiusto che sta è proprio travolge il mondo, l'uomo. Allora, forse per questo uno così a un certo punto si ritrae, si difende, non lo so, ecco, a me succede questo. E allora, risentendo adesso qui in un momento di calma, no? In un momento di studio, questo assoluto tratto, insomma, della presenza di Dio, e io mi interrogo, mi sento colpevole, ecco, non lo so, mi sento lontana dalla possibilità di... però basta, poi dopo certo c'è anche il resto. Ma comunque questo disagio, non so, mi è venuto.
Per parlare bisogna però premettere che c'è un po' di disagio. Io sono molto a disagio, perché vorrei... Mi viene una battuta, ecco, cioè così la mettiamo sulla battuta. Mi viene da dire, a questo punto del cammino che stiamo facendo, è una bestemmia dire che, virgolettato ovviamente, è l'uomo in qualche modo a delineare l'immagine di Dio. Com'è che faccio a dire? A seconda di come io vivo, sperimento, mi comporto, io sto in qualche modo disegnando l'immagine di Dio, sto dicendo di Dio. Cioè, mi verrebbe quasi da dire, è l'uomo che crea Dio. Ecco, a me viene un po' da dire questa cosa. Cioè, basta, dai, vorrei dire anche un'altra cosa, che vabbè, però non, magari in un altro momento... che riguarda la preghiera, ce l'ho un po' qua da dire questa cosa. Lei prima ha detto, dunque, la trascendenza dell'uomo in Dio, mi pare di aver capito. Ecco, io, nonostante gli anni, il cammino di fede, nonostante la voglia così di andare avanti e anche la convinzione che questa è l'unica strada, appunto, io a volte ho l'impressione di aver perso questo aspetto trascendente di Dio, che mi impedisce a volte di fare un gesto che, vabbè, io trovo un gesto abitudinario, che io ho fatto da sempre per tradizione familiare e religiosa, che è quello di inginocchiarmi davanti al letto la sera e dire una preghiera. Io perché forse per preghiera io intendo la preghiera di richiesta, no? Salga a te, Signore, la mia preghiera. E di solito tutti lo facciamo per chiedere. Poi dimentichiamo che c'è la preghiera di lode, c'è la preghiera di ringraziamento. Però se io chiedo, a volte mi chiedo a chi chiedo. Sì. E, ecco, questo voglio dire. È quasi come se fossi un naufrago che sta per annegare, cerca una mano e trova la mano di un altro uomo che è Gesù. È l'unica cosa che sa fare Gesù, è affondare con me.
Allora intanto che magari stiamo anche negli orari se riusciamo. Intanto, come vedete, le riflessioni che sorgono ascoltando alcune di queste cose, vedete come vanno poi a scavare in profondità. L'indicazione che dava la Lucia dell'indignazione come sorprendente scoperta del primo volto di Dio, ma noi sappiamo che l'indignazione è anche il primo atto della coscienza morale, dell'esperienza morale. È l'indignazione davanti al pericolo di disumanità, davanti al male, che suscita in noi la responsabilità, che suscita in noi la coscienza, appunto, no? E sappiamo anche dalla nostra vita che la banalizzazione del male, con le mille giustificazioni che noi diamo a noi stessi, e la banalizzazione che la storia dà del male. Per alcuni versi sapete che alcuni dei profeti più acuti del secolo scorso, nelle vittime dei luoghi di tragedie indicibili del secolo scorso, anche lì c'è una corrispondenza, che nel momento della tragedia si riparte dal nascere di Dio e dal nascere della coscienza, no? Pensate per esempio a Hannah Arendt, per dirne una, ma pensate al nostro Levi, pensate, cioè, a questa tecnica sistematica da parte dei totalitarismi disumanizzanti, della banalizzazione del male, per cui si arriva a non indignarsi, capito? Si arriva a non stimare più l'uomo la cui offesa deve richiamare l'urlo, capito, no? Poi Lucia richiamava anche alcuni meccanismi per i quali può nascere questo ottundimento, questa incapacità a vedere le cose, questo mettere tutto sullo stesso piano, questa dire, vabbè, sappiamo. E sarebbe suggestivo studiare come mai l'indignazione è il sentimento primo per una creatura che se si accomoda a quello che è non diventa mai uomo. Per diventare uomini bisogna scavalcare una condizione, no? Bisogna trovare indegno qualcosa per cercare qualcosa di più alto, no? E invece, anche secondo me, ci stiamo appiattendo in maniera in cui non c'è più nessun giudizio possibile, no? Abbiamo eretto la stupida contrapposizione a regola estrema della democrazia. La verità vada pure a farsi benedire, no? L'onestà vada pure a farsi benedire. E anche la democrazia va a farsi benedire, però appunto le forme sono quelle da salvare. Quanto al suggerimento di chiedersi con un po' di inquietudine, con un po' di fascino, l'idea che sia l'uomo a configurare Dio nel mondo, io direi, perché chiaramente poi ognuno pensa alle sue esperienze, le idee che ha, però lavoriamo seriamente anche con questo percorso, lavoriamo sulla Bibbia, perché la Bibbia ce lo indica chiaramente sta roba qui. Certo che è l'uomo configurare Dio nel mondo, solo che la Bibbia ci dà il criterio per non cadere poi nel dire ma allora l'uomo è l'uomo che proietta Dio, no. E qual è il criterio? Il criterio della Bibbia va da alcuni, i profeti in questo caso, all'unico. Bene, allora nel caso di Gesù è evidente che è l'uomo configurare Dio nel mondo, no? Ma è Dio configurare l'uomo, però anche e le due cose si incontrano finalmente in maniera trasparente, no? E tutti, perché in realtà la verità dell'uomo, di quell'unico, non può essere detta se non continuamente realizzando la verità di ogni uomo. E quindi se non guardando in faccia ogni uomo non posso neanche riconoscere la singolarità di Gesù. E apposta questi qui, quando hanno capito questo, ho cominciato da Adamo ed Eva. La fine e il principio raccolti in questa traccia della conversazione con alcuni che culmina nell'unico. Cioè questo è il criterio. Anche a me, mentre poi parli, ti vengono delle emozioni che indicano delle cose, no? E per esempio credo anch'io che poi alla fine ci si sente un po' vigliacchi. Cioè perché poi dietro questi due o tre che pure resistevano anche lui, cioè perché mandi me, ma no? No, poi ci sono i milioni e milioni che assolutamente hanno fatto finta che Dio non parla, non l'hanno neanche ascoltato, hai capito, come me. Cioè, perché è chiaro che un discorso così, cioè, mi pare che gli interventi che si aprirebbero così spontaneamente vanno in questa direzione, no? Cioè, è chiaro che questa scoperta di un Dio così legato alla storia dell'uomo, all'amore per l'uomo, alla difesa della giustizia, cioè, mi pare che in ciascuno di noi stanno avvenendo due cose. Una è che un discorso così è un po' una rivoluzione religiosa, diciamo, e quindi dobbiamo riflettere, dobbiamo ricomporre le idee, dobbiamo risistemare poi tutti i nostri modi di vedere. E l'altra poi è anche quella molto esistenziale di dire, ma a me cosa chiede adesso? Cioè il fatto che Dio non sia Dio, se non negli appelli che mi sta dando nei confronti della storia che noi stiamo vivendo. Mi posso chiedere, non so, per fare un esempio, ma credo ciascuno lo stia facendo, no? Io mi posso chiedere se il mio dare giorno e notte tutta la vita a fare il prete di una parrocchia, il ministero, il servizio all'interno di un tentativo di far muovere un cattolicesimo molto fermo, molto tradizionale, aprirlo, è molto ricco per altri versi, aprirlo a questa riscoperta, a queste aperture sulla storia, cioè vale la candela, vale la pena, non so, è una cosa, oppure lasciar perdere, insomma, il cattolicesimo tradizionale, dire vabbè, insomma, no? E gettarti in qualche impresa un po' più evidente, un po' più urgente anche. Perché anche qui nel territorio, io me lo chiedo, per esempio, ci sarebbe un sacco di persone da andare proprio vicine, accarezzarle, aiutarle, io magari studio, cerco per impostare la pastorale, per dare, cioè sto minimo contributo quasi specializzato alla pastorale, cioè, non so, mi dirà il Signore, ma lì intanto piangeva, non la, cioè, io dicevo, no, ma io facevo perché poi tutti capissero che in realtà tu volevi che ci accorgessimo di quelli che piangevano, capito? Quindi dir messa in una certa maniera, predicare, far catechesi, era per quello lì. Però, che la tenga buona. Va bene, dai, adesso ognuno di noi ci pensa un po'. Mi ha pensato tutto a me. Il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.